Allora, comincerei subito perché il tempo vola, gli ospiti sono tanti e hanno molte cose da raccontare. Dunque, io sono Simona Lodi, sono direttore artistico di Share Festival, un festival dedicato all'arte nell'epoca digitale. Il festival quest'anno abbiamo questa conferenza ad Artissima, che è una partnership. Il festival è al Museo di Scienze, sarà dal 2 al 7 novembre, quindi siamo al penultimo giorno nella settimana, diciamo, delle arti contemporanee a Torino. Abbiamo deciso così con il direttore d'Artissima, perché anche nel mondo dell'arte, dal punto di vista editoriale, il digitale, i nuovi media stanno impattando in un modo nuovo. Io sono stata invitata in realtà a fare da moderatrice, quindi occuperò pochissimo tempo, se non per dire che appunto quando cominciamo 7-8 anni fa a chiederci come i nuovi media e il digitale avrebbero cambiato non soltanto l'arte contemporanea, ma le nostre vite profondamente, avrebbero cambiato il cinema, avrebbero cambiato ma anche le scienze, avrebbero cambiato la televisione, avrebbero cambiato la comunicazione, i giornali e come avrebbero cambiato l'editoria, la gente, gli enti pubblici ci guardavano come se fossimo io e la mia socia, Chiara Garibaldi, un po' pazze. Proprio perché all'epoca tutto quello che era in rete e quello che veniva divulgato in open source era considerato un po' di serie B. Ne abbiamo parlato per esempio ieri a Share Festival con Mario Calabresi, che è il direttore della Stampa, e con Anna Masera, e di come nelle redazioni dei giornali c'era proprio una classifica diversa, dove il tonto della redazione veniva mandato a scrivere per il sito. Oggi la Stampa vende 300.000 copie al giorno e hanno 8 milioni di accessi unici in rete, quindi già soltanto considerare il numero, no, di pubblico unico sbilancia l'importanza della diffusione della carta, che comunque è sempre più costosa, rispetto alla viralità della rete. Allora, al tavolo con me, dunque, ci sono persone che hanno delle storie da raccontare, non ci sarà molto tempo. Io inizio con Salvatore Iaconesi, che è quel signore lì con la barba, che ha appena pubblicato un libro. Qui parleremo appunto del futuro dell'editoria, non di tutta l'editoria, ma dell'editoria legata all'arte. Dibatteremo tra nuovi modelli di publishing e vecchie abitudini, analizzando anche un pochettino quello che potrà essere l'impatto, no, di questa mediaticità sull'editoria dell'arte. Allora, Salvatore Iaconesi, 10 minuti.
Opa. Grazie. Buonasera intanto. Sono qui da solo in realtà, soltanto per motivi di tempo, perché in realtà sono venuto qui a Torino per lo Share Festival insieme a Oriana Persico, che è lì, e in realtà a fare queste cose di cui parlerò siamo un insieme di persone che si chiama Fake Press, che è una strana casa editrice, no? che fa delle cose che adesso vi racconto. Qui vorrei raccontare brevemente uno scenario, che è uno scenario abbastanza particolare, perché è uno scenario di trasformazione. Questi giorni, sentendo conferenze anche negli ultimi periodi, sento tanti relatori che iniziano a parlare dicendo: non penso che sia giusto sostituire l'editoria di carta. E infatti non penso che nessuno l'abbia detto, perché una chiave di lettura di queste cose di cui vi parlerò adesso è non sul sostituire chissà che cosa, ma invece sulla moltiplicazione di possibilità, no? Perché adesso tante tecnologie, tante pratiche collegate alle reti, ai social network, alle tecnologie di computer vision, ai telefoni cellulari, a oggetti che portiamo nel nostro zaino come computer, tablet, PC, come per esempio l'iPad, e altri dispositivi che sono diventati rapidamente molto accessibili e molto diffusi, stanno creando tantissime possibilità aggiuntive. Queste possibilità aggiuntive, quindi che sono tecnologiche ma anche estetiche, creano molte nuove possibilità e molte nuove pratiche che si possono quantomeno analizzare, non dico per forza assumere, ma quantomeno analizzare, prendere in considerazione. Noi facciamo questa cosa come Fake Press, facciamo questa cosa da un punto di vista dell'editoria, perché quindi del publishing, perché nel contemporaneo il publishing è un termine che cambia, quindi l'editoria è un termine che cambia di molto la sua connotazione, no? Tantissime cose che prima non riguardavano l'editoria adesso riguardano l'editoria. Noi stessi siamo editori di nostre emozioni, di nostre sensazioni, di nostri rapporti, dei nostri dati privati quando ci iscriviamo ai social network. Noi facciamo una serie, una sorta di micro editoria in cui pubblichiamo i nostri rapporti con le persone, i nostri punti di vista sul mondo, i nostri punti di vista sul mondo in generale. E quindi, senza allargare troppo il discorso, tantissime cose che prima non si chiamavano editoria adesso possono chiamarsi editoria, non perché tutti fanno il mestiere che noi di solito associamo al termine editore, ma perché si sta trasformando proprio la definizione di cosa può essere un editore, ok? E in questo senso quindi possiamo sperimentare tante cose, insomma, nuove. Quindi non parliamo neanche di forse di futuro, ma proprio di presente, no? Per esempio qui abbiamo un esempio, poi chi vuole magari dopo la conferenza può glielo facciamo vedere. Si possono creare quindi degli oggetti editoriali, noi qui per esempio l'abbiamo materializzato su un libro, perché proprio per dimostrare che noi non pensiamo che sia necessario rinunciare alla pubblicazione di carta per fare qualcosa, però in realtà contenuti editoriali interessanti possono farsi anche senza questo oggetto, no? Possono coesistere, possono moltiplicarsi le possibilità. Quindi dicevamo, si possono fare dei contenuti che sono molto particolari, per cui a fronte di nuove pratiche abilitate dalla tecnologia, dalla disponibilità di reti, di dispositivi che portiamo con dentro le nostre tasche, che cambiano la nostra percezione degli oggetti, degli spazi che attraversiamo. Banalmente, non so quanti di voi utilizzano, avete visto che ci sono molti sistemi sociali, social network, che permettono di capire una persona cosa ha intorno a sé nell'ambiente, i vari Google Maps piuttosto che Foursquare, sistemi sociali in cui tante persone comunicano cosa hanno intorno, dove sono in quel momento, no? E quindi sono sistemi che modificano la nostra percezione degli spazi architettonici, dei luoghi in cui siamo, degli oggetti che maneggiamo. Tutte queste cose possono essere formalizzate in delle forme di pubblicazione e quindi possiamo creare delle esperienze completamente nuove, no? Io adesso per arrivare sul concreto e parlare poco in realtà, no? Il meno possibile. Allora parlo. Non volevo dilungarmi in realtà, no? Per esempio, degli oggetti molto comuni come un libro, no? Questo è un libro con delle pagine, possono avere questi oggetti che sono dei codici, sono come dei codici a barre, non so quanto di voi li conoscono. Opla, scusatemi. No? Sono come dei codici a barre, però anziché essere disposti su una riga sono un po' più complicati, si chiamano QR code, sono dei codici a barre a tutti gli effetti, che quindi permettono per esempio di inserire nel testo dei contenuti che di solito non sono su un libro, per esempio questo QR code specificamente, dopo ho guardato che cos'era, è collegato a un video, ce ne sono altri che sono collegati a dei suoni, quindi se per esempio un autore parla di un certo luogo può far sì che la persona che legge il libro possa sentire i suoni di quel luogo, perché io posso guardare questi disegnetti col mio cellulare e il mio cellulare riprodurrà i suoni di un luogo. O se sto parlando di una certa performance artistica, potrò far sì che la persona che legge il libro veda un video di quella performance artistica. Oppure posso fare anche tantissime altre cose, per esempio posso far sì che l'autore apra un dialogo su un libro. Per esempio qui dentro ci sono alcuni codici dove si dice approfondisci online o vai sulla scheda dell'autore, e in quel caso lì le persone hanno la possibilità per esempio di aprire dei dialoghi con l'autore, no? Quindi creando una rottura incredibile con l'oggetto libro. L'oggetto libro era un oggetto finito, una volta stampato finisce là, e invece adesso cosa succede? Che io ho la possibilità di leggere questo libro, e se per esempio mi viene in mente che ho qualcosa che mi piacerebbe che l'autore sapesse, io posso utilizzare il mio telefono cellulare e aprire un dialogo con l'autore. Poi magari l'autore ci permette meglio da fare e non mi risponde, però io posso far sì che la prossima persona che legge questo libro veda anche quello che ho scritto io, no? Ed è una rottura abbastanza radicale. Queste sono possibilità che sono tantissime, non mi metterò ad enunciarle tutte qui. La cosa interessante è che ci sono, e che è interessante tentare di reinventare un po' quello che chiamiamo adesso editoria, libro. Ci sono tante parole che possono essere reinventate. Ciò non vuol dire che il libro, che non ci siano libri classici molto belli, ci sono, continueranno ad esistere, ci sono degli oggetti molto belli, molto significativi, utili, però è interessante come adesso, nell'adesso, si possa pensare di reinventare una serie di oggetti, una serie di pratiche, una serie di professioni, di grandi e di nuove. Tra l'altro penso anche a tutti gli editori con cui ho avuto a che fare, che in realtà purtroppo non se la passano neanche molto bene, mannaggia la miseria, tranne alcuni che possono accedere a delle nicchie che funzionano bene. Di solito gli editori non se la passano molto bene, quindi in realtà ci sono tantissime opportunità nuove che si possono creare, non solo per creare nuove esperienze, nuovi oggetti belli, perché comunque lo dicevamo poco fa, l'obiettivo non è soltanto ok, ho fatto la cosa più cool, più interessante, più figa del momento, in modo che posso vendere due copie in più. No, l'interessante è comunque un creare degli oggetti belli, delle esperienze significative, dei contenuti interessanti, dei contenuti utili, creare cose belle in generale, dove per bello si possono intendere tantissime cose che vanno dalla teoria all'oggetto. Quindi, parola chiave, moltiplicarsi delle possibilità grazie a tecnologie e nuove pratiche, e fare sperimentazioni su possibilità interessanti.
Ecco, grazie Salvatore. Dunque, quindi noi non stiamo parlando della morte del libro, che è una cosa che spesso invece è una cosa giornalistica, una cosa su cui scrivere delle notizie, il libro morirà, nessuno leggerà più libri, vivremo, la nostra intelligenza sarà frammentata dalla rete, le nostre informazioni, non avremo più la capacità di fare un discorso globale. Bene, noi non stiamo mettendo, almeno io non sto mettendo in discussione il libro cartaceo in sé, come diceva Salvatore, piuttosto c'è un momento di rottura dove alcune tecnologie sono entrate prepotentemente nella nostra società, e questo incontro ha creato per esempio una rottura dal punto di vista, che ne so, della produzione, no? o comunque dal discorso dell'editore, era un processo verticale, si partiva dall'autore, l'editore, lo stampatore. Oggi si parla invece della possibilità che i social media danno di contribuire a livello orizzontale. Ieri si è parlato di citizen journalist, per esempio, adesso lo stavo dicendo in inglese, e di crowdsourcing, cioè come internet può stimolare la produzione collettiva di contenuti se si ha un obiettivo comune, o viceversa si può affrontare un discorso legato a un'editoria che sta cambiando. Dario Salani, giornalista, curatore, editore per molti anni, hai un progetto proprio legato a questa orizzontalità, no? dell'editoria. L'editoria si trasforma, qual è la tua visione di questa trasformazione?
Mi ricollego al punto che ha lasciato Salvatore, ovvero il moltiplicarsi di possibilità, il moltiplicarsi di contenuti, anche moltiplicarsi di forme, formati libri, formati editoria liquida, quindi editoria cross-mediale ma anche transmediale. Dunque il mio progetto nasce proprio da una ricerca sullo stato di crisi dell'editoria tradizionale e sui nuove possibilità, nuovi modelli offerti da internet, dalla rete, dalle nuove tecnologie di produzione, di stampa, ma anche per la distribuzione e condivisione dei contenuti. Dunque, l'editoria è in crisi probabilmente da circa una trentina d'anni, ovvero si prefigurava la morte del libro già a partire dalla nascita dei primi personal computer, addirittura il Commodore 64, ovvero dalla nascita del libro, della lettura ipertestuale, quindi dell'ipertesto. Poi durante tutti gli anni 90 c'è stato un po', come dire, un momento di passaggio, di transizione, poi negli anni 2000 appunto sembrava che questa profezia della morte o comunque trasformazione del divenire del libro fosse in piena fase esecutiva. Oggi ovviamente i dispositivi mobili, l'iPad, l'iPod, i reader, i Kindle, Amazon, piuttosto che Sony Reader, hanno dato proprio un'accelerata a tutto ciò.
Non vale la pena dire cosa sono del Kindle?
Ah, il Kindle sono Kindle Sony Reader, sono dispositivi lettori per visualizzare, leggere e fruire i libri in formati elettronici, quindi gli ebook. In mezzo a tutto questo, in mezzo a questo scenario di editoria liquida e editoria cross-mediale, si prefigura comunque una rinascita del libro proprio stampato, cioè del libro di carta, parallelamente a tutte le sue altre forme di fruizione. Come abbiamo visto anche il libro di Salvatore, che comunque Salvatore Oriana Fake Press Publishing è un libro stampato, rilegato, distribuito, si trova nelle librerie, però parla di contenuti fortemente, diciamo, cross-mediali, oltre che multimediali. Una delle potenzialità maggiori di questi nuovi scenari riguarda proprio il print on demand, ovvero la possibilità di stampare il libro soltanto quando viene manifestata la necessità, ovvero stampare il libro quando è proprio necessario farlo. E dunque il libro rimane come un contenuto liquido, estremamente flessibile in rete, che però può diventare all'occorrenza ebook, all'occorrenza contenuto multimediale, anche con realtà aumentata, oppure proprio il libro esattamente in formato classico e tradizionale. Io qua infatti ho degli esempi di libri che sono proprio stampati con il sistema del print on demand, ovvero dei libri che sono fondamentalmente dei PDF o comunque dei file elettronici, quindi inconsistenti in materiali, che all'occorrenza vengono stampati con vari formati, ovvero il formato tascabile, quindi pocket, la versione per esempio rilegata con sopra copertina rigida, oppure con, come si dice, image wrap dust jacket, quindi, e sono tutti i libri stampati con le nuove tecnologie di stampa digitale di print on demand, che fino a un paio di anni fa era impossibile immaginare di eguagliare la qualità offset, la qualità tipografica. Invece oggi sono arrivate queste macchine, finalmente in Italia siamo anche un po' indietro, perché in Germania, in Inghilterra, in America ci sono macchine, ce ne sono già da molti più anni, e appunto finalmente si può realizzare questa opportunità nuova.
Quindi un cambio di paradigma vero e proprio, nel senso che non più
sì, un cambio di paradigma, una rivoluzione assoluta, perché si pensi che in Italia vengono stampati circa 40.000 nuovi titoli l'anno, cioè vengono pubblicati, non stampati. Immaginiamo che la tiratura media di ogni titolo varia dalle 2.000 alle 5.000 copie, si immagina che un numero stratosferico possa uscire. In Italia nella filiera distributiva delle librerie, e ovviamente dei bookstore, bookshop, eccetera, ci sono 500.000 titoli attivi in catalogo, ovvero cioè mezzo milione di titoli che vengono commercializzati. L'editoria si basa anch'essa sul sistema dell'economia del debito, nel senso che l'editore deve investire 10 per ottenere 1 o 2, quando va bene. Nel senso che l'editore stampa, in genere tirature medie io parlo di piccola media editoria, di 5-10.000 copie, ne manda in distribuzione 4.000, quando va bene ne vende 1.000, le altre le vengono restituite completamente come rese. Queste rese l'editore un po' ne manda, le vende all'ingrosso, agli stocchisti, ai reminders, un po' li tiene per sé, però tutto ciò fa, come dire, rimanenza di magazzino, quindi diventa un bene tassabile, per cui l'editore tende a mandare al macero tutte queste copie di libri e tenerne magari 500 copie per la coda lunga, ovvero per la vendita diluita in molti anni. Questo è uno scenario che è stato tipico del XX secolo, questo Fahrenheit, questo enorme Fahrenheit 451, dove appunto per produrre e commercializzare 1000 copie di un libro era necessario stamparne e distribuirne 5.000 almeno, e parlo soltanto del caso italiano, perché non parlo a livello internazionale. Immaginate anche il numero di bancali, di palle, di trasportatori, di camion che girano per l'Italia, vanno e vengono, prendono questi libri, che li tengono in libreria, in genere in scaffale, perché già in vetrina è molto difficile esserci se non sei un editore, diciamo, tra i must, tra i leader, gli scaffali per 3 mesi, dopodiché se sono invenduti vengono comunque restituite all'editore, per cui veramente uno spreco di carte, di energie, di trasporto, di inquinamento e tutto. Infatti il print on demand è anche un sistema estremamente ecologico per realizzare i libri in formato cartaceo. C'è ancora un attimo di tempo?
Sì, ma se no vorrei fare proprio il poliziotto.
Ok, no, così stiamo lavorando già da qualche mese, direi quasi un anno, a un progetto abbastanza innovativo che vedete presto online, che si chiama Print, che è una specie di nome che non vuol dire niente, tipici di questi nomi internet, che sembra un po' un onomatopea tipo Gulp, sta fra print e publish. Ed è una piattaforma cross mediale dove è estremamente flessibile, dove è possibile pubblicare, essere pubblicati, anche pubblicare in self-publishing, ovvero in autoeditoria, i propri contenuti in formato appunto estremamente liquido e flessibile, cross mediale. Appunto ci sarà una parte di publishing on demand, ovvero editoria su richiesta, on demand, una parte di self-publishing, anche perché anche questo l'aspetto del self-publishing è molto importante e meriterebbe ulteriori approfondimenti. Infatti c'è moltissimo,
c'è un aspetto di mercato che sta emergendo in un certo senso, cioè l'opportunità per le persone, al di là della qualità, noi siamo al di sopra comunque, no, di un giudizio culturale, si tratta comunque di mezzi, di capire ogni pubblico che tipo di esigenza può avere. Penso, insomma, un editore comunque ha un certo modello di business e in base anche all'esigenza, scusate ogni tanto devo voltare la schiena, anche rispetto alle esigenze di mercato, comunque adottare una flessibilità, non in questo senso.
Sì, inoltre appunto come dicevo il fenomeno del self-publishing è molto interessante ed è proprio un aspetto tipico di questa rivoluzione digitale, di internet, ovvero pubblicare oggi vuol dire tutto, cioè tutto ciò che è internet, tutti i contenuti sono pubblicati. Infatti quando si parla di Facebook, di aggiornamento del proprio profilo, si dice di pubblicare link sul proprio profilo, anche tweet su Twitter. Tutto è pubblicazione su internet. Tu hai citato prima, Simona, il fenomeno del citizen journalism, che tra l'altro ha vinto il premio Pulitzer quest'anno, proprio un sito che si chiama ProPublica, proprio di citizen journalism, ovvero giornalismo fatto dagli cittadini stessi, ovvero i cittadini che pubblicano le news, le informazioni. E anche Twitter è un aggregatore tipico di questo tipo di pubblicazione di contenuti, per cui la frontiera, la prossima frontiera che si prefigurerà in questa editoria estremamente flessibile è proprio un tipo di pubblicazione, contenuto e fruizione, ovvero il punto di contatto tra autore, editore e fruitore probabilmente verrà raggruppato in un'unica cosa. infatti si parla appunto di user generated content, ovvero contenuti generati dagli utenti, oppure hai citato tu prima crowdsourcing, quindi appunto anche i contenuti creati proprio dalla massa di internet, tutti coloro che creano contenuti. Ci sono una marea di esempi che potremmo fare qui in questa sede, tipo uno dei primi pionieri dell'autopubblicazione è stato proprio Stephen King, che già nel 2001 ha editato un racconto a puntate proprio basato sul autopubblicandoselo, in formato già allora molto, molto flessibile. Oppure il caso dei Radiohead, che già mi pare 2-3 anni fa hanno pubblicato un album in self-publishing, in autopubblicazione, scavalcando completamente la filiera discografica, avendo un successo, un riscontro assolutamente inaspettato e avendo anche in termini monetari guadagnato di più di quello che avrebbero guadagnato distribuendo i dividendi con tutta la filiera discografica.
Adesso di modelli di business ne parleremo tra un attimo. Invece in questo scenario voglio chiedere a Giorgio Maffei, esperto di libri d'arte, siamo in un contesto specifico in cui il libro non è soltanto un mezzo di divulgazione, ma può essere un oggetto unico. Il libro d'autore ha una validità paragonabile all'opera d'arte, è un libro che è collezionato, è un libro che ha una certa, ha una preziosità intrinseca che come si pone in questo scenario di evolutivo, no? Poi volevo anche chiedere ad Angelo Cardiano, che è un fotografo, come lui si pone verso questa situazione in evoluzione, che noi stessi stiamo cercando un po' di capire pezzo per pezzo, no?
Proviamo un passo indietro per provare a farne un avanti. Io mi occupo intanto, non so bene che contributo possa dare in una discussione che in realtà è altra rispetto alle mie piccole competenze, nel senso che mi occupo di un settore estremamente delimitato, che è quello del rapporto tra editoria e mondo delle arti figurative, del cosiddetto, in attesa di trovare un nome più intelligente, libro d'artista. Che nessuno sa bene che cosa sia, ma insomma cerchiamo di in qualche modo di tentare di definirlo. Allora, in questa piccola nicchia di editoria mi verrebbe da dire che storicamente gli artisti, che spesso hanno una capacità di guardare avanti rispetto a quello che riescono a fare i critici, i curatori, gli editori, scusatemi se mi metto in mezzo, gli artisti hanno sempre avuto questa tensione a distruggere per ricostruire. In fondo è quello che la vostra editoria tenta di fare in questo momento, cioè cioè la vostra, nel senso gli sforzi che l'editoria di oggi tenta di fare è proprio quello di cambiare il sistema, insomma cambiare i meccanismi che sono stati dietro alla produzione dei libri. Gli artisti l'hanno fatto sui libri che hanno prodotto da sé in generale, o comunque con l'aiuto più o meno casuale di piccoli editori, e hanno tentato di sfilacciare, di rompere quella che era la gabbia convenzionale dentro cui il libro d'artista, il libro dell'artista, il libro sull'arte si costruiva, per farlo diventare un'altra cosa. Maestri in questo sono stati naturalmente le avanguardie storiche, che hanno capito da subito che il libro era forse più del quadro, forse più della scultura, il mezzo da cui si poteva partire per questa azione di violenza nei confronti di un oggetto che era invece portatore solamente di tradizione. Allora gli artisti hanno incominciato a cercare di cambiare i connotati del libro, hanno cercato di distruggerne la forma, l'aspetto esteriore, e questo è stato il passo in fondo più facile, certo importante, certo violento, ma era la prima cosa che era necessario fare. ma l'ha pur sempre vinta poi il libro tradizionale, ancora oggi in cui stiamo pensando di cambiare il sistema. E, scusami Dario, ci hai fatto vedere dei libri che sono dei libri, nel senso che continuiamo a guardare questi oggetti che hanno esattamente l'aspetto esteriore di quelli che abbiamo sempre visto. E l'artista poi ha cercato di cambiarne i contenuti, naturalmente, non solo perché il libro è stato lo specchio del loro modo di pensare l'arte, ma anche proprio perché il contenuto del libro aveva delle capacità di sviluppo narrativo, ad esempio, delle capacità di sviluppare un'idea figurativa che l'opera quadro non poteva necessariamente avere. Il tempo che si inserisce nel meccanismo di compressione, di lettura dell'oggetto libro, permette all'artista una dilatazione, e per questo credo sia il motivo per cui gli artisti l'hanno sempre usato. Abbiamo fatto nel tempo, occupandoci di questo tema, alcuni tentativi di capire proprio quali erano i meccanismi di distruzione e di ricostruzione del libro. E ci sono state fatte alcune mostre più o meno nate sul tema dell'outbook, cioè di un libro che diventa qualcos'altro. E anche nei tempi passati il libro ha cercato dei meccanismi di produzione diversi, ad esempio negando o per circostanze anche di carattere economico-sociale, non ha cercato il grande editore, ma ha cercato la piccola galleria, la tipografia e lo stampatore come soggetto capace di esprimere in concreto un'idea formale. Ha usato le riviste al posto del libro, ha camuffato il libro attraverso altre carte più o meno nascoste, insomma ha cercato di usarle in tutto il modo. Questo tentativo di uscire fuori dal libro ha delineato un percorso nel Novecento che è poi confluito in un'esperienza torinese, in una mostra fatta a Torino, che aveva un titolo direi fin troppo ambizioso, che erano gli estremi del libro d'artista. Era il tentativo proprio di trovare questa massima capacità di dilatare il concetto. C'era un percorso storico in questa mostra, che è quello che non abbiamo il tempo di ricostruire, ma che forse qualcuno di voi potrà avere la voglia di provare a fare, e aveva un atto finale che non aveva più un soggetto reale, non aveva più il libro da far vedere, ed era un passaggio attraverso i mezzi informatici, attraverso internet, nelle sue varie declinazioni, poi non so quasi nulla del mondo di cui voi raccontate e faccio fatica a capire, ma l'artista era semplicemente chiamato a costruire il proprio libro, mandarlo in rete. E l'utente poteva ritornare in un processo di saltimbanchi, poteva ritornare a ricostruire il mezzo tradizionale, il mezzo cartaceo, semplicemente stampandosi il libro. Nulla di straordinario di per sé, ma era un'apertura, un tentativo di ritrovare quella strada possibile per cambiare le regole. E tutto questo può avere un senso o può non averlo, a seconda del, credo, se abbia o no la capacità di avere un rigido impianto teorico. Tutto questo tentativo sta in piedi se gli sta dietro una disciplina mentale, gli sta dietro un sistema ordinato. Ed è di questo in realtà che vorremmo parlare, ma io ne vorrei far parlare ad Angelo Candiano, perché è la persona, artista e curatore teorico, che ha elaborato questo sistema che stava dietro a questo esperimento.
Allora, grazie per la possibilità di questo intervento. E, cosa dire? Siamo davanti effettivamente a una situazione molto complessa. Complessa è effettivamente il termine giusto, perché in realtà sono da decenni che mi chiedo, ma dopo l'entrata delle neotecnologie sul nostro orizzonte quotidiano, e questo praticamente dagli anni 80 in avanti, che fine faremo? Ovviamente per tutte quelle discipline che lavorano ancora sull'espressione, e quindi il libro rientra in questo ambito. Dire che il libro è morto lo si dice da decenni, ma effettivamente dire il libro è morto, dobbiamo trovare una quadra per andare avanti, nel senso che dobbiamo sbarcare il lunario, in qualche modo dobbiamo pilotare questo trapasso dalla situazione cartacea a una situazione invece non cartacea, quindi virtuale, è chiaro. Il libro secondo me non è morto, cioè è morto il libro tradizionale, ma si apre tutta una serie di orizzonti nuovissimi, di interventi anche espressivi, estetici, e non su tantissimi nuovi libri, nel senso che il libro tradizionale muore, certo, ma si apre tutta una nuova serie di possibilità espressive. Che cosa voglio dire, il suo nucleo centrale, ma qual è la conseguenza di questo? La conseguenza di questo è il fatto che il libro non fa parte più di quella giustezza generazionale, cioè la giustezza, che cos'è la giustezza generazionale? E effettivamente noi non siamo più dentro quella generazione, non ci troviamo dentro una nuova situazione che apre talmente nuovi orizzonti e che il libro cartaceo non fa più per noi, non è nella nostra generazione, no? Si aprono nuove prospettive con i nuovi media, quindi c'è questa riformattazione del nostro orizzonte. Il libro cartaceo non è più il nostro ambito espressivo, effettivamente. Questo problema dei nuovi media che stanno riformattando la società contemporanea, ovviamente risale all'entrata delle neotecnologie digitali dagli anni 80 in avanti, no? E questo è un calare, un sipario per effettivamente poi riprendere nuovi paradigmi, nuovi cambiamenti paradigmatici che sono sull'orizzonte.
Ecco sì, in realtà non c'è un contraddittorio vero, perché anche per me, ma immagino sia per Dario che per Salvatore, il libro è qua con noi. Forse cambia il processo di produzione, del libro, e cambia la visione dell'editoria che si ridistribuisce, no? Non è più soltanto cartacea, così come il libro non è la fine di un discorso, ma è un mezzo che si connette in modo molto mediale a altre realtà, ma di per sé rimane, così il processo cambia e si modifica. E giusto per lasciare un po' la parola a tutti, volevo chiedere a Francesco Voltolina di Mus Magazine, ho sbagliato il nome, no? Voltolina, scusami. Dunque voi per esempio in questo processo di cambiamento, dove la carta esiste ancora, ci si chiede quale sia il nuovo modello di business, comunque, cioè quale, se i contenuti sono anche distribuibili in rete, e se i contenuti non saranno più solo sul libro, il libro non sarà soltanto di carta, qual è il processo attraverso il quale si può continuare ad avere un beneficio economico, quindi voi avete una, fondato una rivista che è distribuita in free press, più o meno.
Innanzitutto grazie della possibilità di questo confronto e grazie a coloro che hanno la pazienza di ascoltarci. La precisazione su MUS è soprattutto la confusione spesso che si fa rispetto alla distribuzione di MUS è semplicemente questa, che MUS nasce come una rivista free press a Milano, più o meno in Italia, nel 2006. Io mi occupo, giusto per introdurmi, sono la director di MUS. Non ho partecipato alla fondazione MUS, ad ogni modo da circa 3 anni quasi mi occupo della progettazione del magazine e tutte quelle che sono le pubblicazioni, in linea di massima, che vengono prodotte da MUS. Comunque nasce come free press milanese, credo con una velleità comunque abbastanza internazionale fin dal principio, almeno questa è stata la sensazione che ha dato fin dai suoi esordi, e da circa 2-3 anni appunto ha una distribuzione ibrida, nel senso che è distribuito gratuitamente in Italia, mentre ha una distribuzione mondiale, una parola grossa, comunque è una distribuzione a livello internazionale che invece è di rivista in vendita. Questo forse è anche un po' a smitizzare la facile associazione che una rivista abbia successo nel momento in cui, o che quantomeno una possibile soluzione per un magazine per in qualche modo affermarsi, se di affermazione si può parlare, perché comunque insomma sempre meglio credo prendere tutto in maniera molto relativa. Comunque ecco, l'associazione che è una forma nuova per poter distribuire un magazine è quella del free press, nel senso sì, probabilmente è vero, poi sempre nello specifico, che è appunto quello della distribuzione gratuita, che ha una serie di regole, di vantaggi ma anche di contro, che sono le quali si può discutere se interessa. Ad ogni modo non credo che sia la ricetta segreta, no? Quella di essere distribuito semplicemente gratuitamente. Probabilmente l'operazione che ha fatto
per la fama, per la
nota, il vantaggio che c'è, cioè, la distribuzione gratuita è quella di essere conosciuto in maniera molto rapida, in maniera molto capillare e in maniera molto trasversale, raggiungendo un pubblico che non è solo quello degli addetti ai lavori, dando la possibilità a più persone di in qualche maniera confrontarsi con linguaggi, pratiche che non sono poi all'ordine del giorno. Questo senz'altro è vero, ad ogni modo credo che forse l'operazione che ha fatto MUS con altre realtà parallele che si sono affacciate successivamente sia stata proprio quella di anche riqualificare una dicitura che molto spesso veniva adottata anche per in qualche maniera ridurre, no? Il valore intrinseco di un magazine, se è free press, ovvero cioè, spesso volentieri essere associato, no? il free press a qualcosa di serie B. Forse l'operazione che ha fatto MUS è semplicemente stata quella di dare comunque tutta una serie di contenuti che se ne sbattessero in qualche modo, del fatto che potessero finire in mano a persone che quei contenuti magari non conoscevano. Ecco, forse l'operazione che fa MUS e altre realtà come la nostra forse è proprio questa, no? di riempire un vuoto che probabilmente si era creato, perché forse la distinzione altra che bisognerebbe fare è quella di rispetto all'editoria, e l'editoria di magazine ovviamente ha anche leggi e regole molto differenti da quelle che sono le regole di un editore di libri, per esempio, no? Noi ci troviamo a pubblicare sia il magazine, che vabbè, per chi non lo conoscesse è una rivista appunto ibrida, con distribuzione anche diversa oramai nei contenuti, o progressivamente sempre più diversa dalla versione internazionale, che non ho quantomeno arricchita di altri contenuti della versione internazionale da quella invece italiana, la rivista di lingue, ma siamo anche editore per il News Publishing, che anche questa è una realtà che insomma, si è formata soprattutto negli ultimi 2 anni, di cataloghi o autoprodotti, insomma, quindi cose in cui crediamo, in qualche maniera pubblichiamo, nei limiti delle nostre scarse possibilità rispetto alla tua domanda legata al business, e invece quella di essere degli interlocutori rispetto a coloro che invece hanno effettivamente delle cose da dire, cioè gli artisti, i curatori, degli spazi istituzionali, nel senso che quello che facciamo è veramente lavorare all'interno di una micro nicchia.
No, no, ma io non volevo entrare nell'ambito dei contenuti che li diamo per validi di per sé, no? Non stiamo a... sicuramente Mus è una rivista che ha un'altissima qualità e non vuol dire che perché è gratuita ha una... oppure è un giochetto pubblicitario. No, si tratta, tra l'altro, il free press come modello di business non è nemmeno recente, anzi addirittura sta tramontando, la gente non vuole più carta in generale, anche gratuita, la gente non vuole più trovarsi oggetti cartacei in casa. Però di fatto che questo modello comunque sia stato importato nel mondo dell'arte ha un qualcosa da... significativo, no? Ci vuol dire, siamo in un processo di cambiamento, come dicevi anche tu, che si vede da tutti i punti di vista, quindi anche appunto la rivista dedicata, comprata da un certo tipo di persone in una certa libreria a un certo prezzo è saltato come modello, cioè è saltato perché ci sono esigenze diverse, cioè un'esigenza per esempio di condividere, pensavo l'aveste fatto anche per condividere la conoscenza, per esempio, che è uno degli scopi della rete, per esempio, no? Cioè di rendere accessibile anche a chi magari non ha le possibilità dei contenuti che invece erano veramente un po' comunque elitari nella forma e nel tipo di distribuzione. Questo può come effetto collaterale, visto che parliamo in questi giorni di smart mistakes, essere un effetto collaterale interessante, cioè quello di divulgare non solo la rivista e un marchio, ma anche un sapere sull'arte contemporanea che non fa mai male comunque.
Ma senz'altro è vero e... forse se qualche merito può avere su quello che è stato fatto negli ultimi anni, senz'altro questo effetto collaterale è vero. Però ecco, questa poi è una considerazione assolutamente mia, credo che in qualche maniera fosse sia necessario, ecco, in qualche maniera rileggere, no, l'editoria di magazine, a prescindere dalla propria distribuzione. Ovviamente Musco, un'altra realtà, ha riempito quasi un vuoto che i magazine forse non erano... avevano creato, nel senso di quasi auto riducendo il proprio contenuto, non so come dire, cioè oggi probabilmente pubblicare una rivista ha senso solo qualora possa in qualche maniera qualora riesca in qualche modo a arricchire il contenuto o a approfondire dei contenuti che invece il web o altre forme di comunicazione non riescono a fare, insomma. Il valore di una rivista come la nostra ovviamente deriva dai contenuti, deriva da una scelta editoriale, una linea editoriale che comunque passa attraverso una ricerca molto complessa, passa attraverso la progettazione e il design, che è un altro discorso che secondo me ha un valore, no? Quindi in questo senso credo che possa essere riconosciuta una novità quello che noi facciamo, insomma. Che poi venga raggiunta da un pubblico molto ampio, per esempio in Italia, senz'altro è un benefit, forse anche dovuto e necessario ad un paese che ha molti meno accessi, no? Cioè un pubblico così generalista, quantomeno non di settore, non persone che seguono l'arte contemporanea quotidianamente, probabilmente hanno molte meno possibilità di incontrarla, di incontrare, no? Questo strano slacco mondo, no? I canali distributivi in Italia forse sono molto diversi, questo lo vediamo anche per esempio con i libri. Le librerie e bookshop che ci sono all'estero non ci sono in Italia, basti pensare a Milano, che è la realtà che viviamo, dove fondamentalmente non esistono più librerie di arte contemporanea, ci sono pochissimi spazi dedicati alla distribuzione, alle pubblicazioni, cioè tutto quello che arriva dall'estero sono tantissime le cose super interessanti che vengono pubblicate. Non hanno canali distributivi, ecco, forse in Italia è ancora necessario in qualche maniera saltare questo passaggio e essere iscritti sotto questa forma. Non credo che sia però una condizione sine qua non anche per fare un prodotto che possa in qualche maniera affermarsi.
No, certo, adesso noi stiamo dando un taglio specifico al dibattito che in realtà, come dici tu, è estremamente complesso e sarebbe anche davvero interessante poter approfondire. Noi abbiamo buttato sul tavolo veramente tante tematiche, l'abbiamo fatto un po' consapevolmente, perché comunque bisognava un po' rompere il ghiaccio su tutta una serie di cose, anche di linguaggi, che mi spiace che Giorgio non si trova subito a proprio agio, ma insomma siamo qua per confrontare. Ma no, non è solo... e quindi insomma abbiamo voluto un po'... cercare anche di così appunto rompere il ghiaccio su certe tematiche in un ambiente, quello del mondo dell'arte contemporanea, che in realtà è in forte ritardo rispetto a altri ambienti sociali, soprattutto in Italia ma anche all'estero. E allora sì, non è esaustivo, anzi mi dispiace dover un po' fare sempre il poliziotto e tagliare col cronometro. E l'ultimo intervento è proprio di Chiara Figone, fondatrice di Archive Book, oltre che con lei che ha progettato il catalogo di quest'anno di Artissima, che mi è piaciuto perché fa rivivere, anche qui è un passo, sia un'introduzione nel mondo dell'arte contemporanea, che adesso non vorrei far passare come vecchio stantio in tutti i modi, ma un elemento nuovo che è quello del do it yourself, che in realtà è un elemento che ci deriva anche dal punk, quindi storicamente il do it yourself ha una storia molto lunga, una storia che poi è stata ripresa nell'ambiente digitale, hacker e delle comunità orizzontali, no? Quindi il metterci, c'è un modo inglese molto interessante, dice hand on, no? Metterci le mani sopra, ed è un po' lo spirito, raccontaci Chiara questo progetto che fai nel catalogo.
Ma in realtà il progetto di questo catalogo è fatto di un progetto più grande, che è il progetto di pensare il catalogo di una fiera, quindi cercare di capire che cosa può servire al fruitore, al visitatore di una fiera, per poter interagire con i contenuti che vengono in qualche modo esposti all'interno dello spazio. E facendo diversi ragionamenti siamo arrivati alla conclusione che uno dei ruoli interessanti che vari elementi che abbiamo discusso fino ad ora, quindi print on demand, self-publishing, eccetera, stanno smuovendo è il fatto che i singoli, i scrittori, i lettori, eccetera, stanno diventando editor in qualche modo, cioè si sta sviluppando questo ruolo, cioè sta questo ruolo di editor. Il ruolo dell'editor in qualche modo sta diventando un ruolo ricoperto da persone che sono state fino ad oggi di un certo tipo di contenuti. Quello che intendo è, diciamo, il visitatore della fiera, in questo contesto specifico, cosa si trova a fare? Si trova a poter selezionare i contenuti secondo le proprie necessità o secondo i propri interessi, e quindi in qualche modo a mettere insieme, a creare una copia di un catalogo che è unica e riproducibile, e quindi a diventare l'editor del catalogo della fiera in questo contesto, piuttosto che l'autore del catalogo, perché comunque si trova di fronte alla scelta, alla possibilità di collezionare determinati contenuti, ma anche di organizzarli secondo diverse scelte. Ci sarà sicuramente chi organizzerà i contenuti in maniera magari più semplice, quindi in modo alfabetico, ci sarà chi deciderà di scegliere soltanto 10 schede di 10 gallerie, che sono quelle che in qualche modo vuole particolarmente ricordare. Quindi in questo procedimento di scelta, di gestione, di selezione dei contenuti, c'è anche un aspetto interessante che secondo me si può sottolineare, che è appunto l'idea del visitatore che in qualche modo diventa autore del catalogo, diventa editor del catalogo, quindi sceglie che cosa e come mettere in relazione quali contenuti e come mettere in relazione i vari contenuti che ha deciso di selezionare, di trattenere all'interno di questo folder. Tutto questo ragionamento è partito appunto dall'idea di ragionare sul format del catalogo, e in effetti il catalogo della fiera è stato smembrato in tre diversi progetti. Uno è il progetto del magazine della fiera, che si chiama Palinsesto, che è quindi in qualche modo lo strumento che viene utilizzato da parte della fiera per articolare e vincolare i contenuti che sono legati sia al programma culturale che all'aspetto più delle gallerie partecipanti. Un secondo strumento, che è quello dell'agendina, che è in qualche modo uno strumento veramente di utilizzo, quindi l'idea di poter muovere con agilità tecnica, uno strumento che ci consente di prendere degli appunti piuttosto che avere qualche uno spazio per di promemoria. E il terzo progetto è appunto quello del do it yourself, quindi l'idea di avere un grande contenitore all'interno del quale i contenuti possono essere articolati e ridistribuiti a seconda delle necessità. Questo aspetto che secondo me viene sottolineato un po' da questa scelta del catalogo, appunto quella di aprire al visitatore il ruolo di editor, che è un ruolo secondo me molto interessante, e queste diverse pratiche, in qualche modo la circolazione, la facilità, la circolazione dei contenuti stanno dando la possibilità a quelli che fino ad oggi magari erano semplicemente considerati fruitori di diventare autori, di diventare editor e quindi di selezionare e organizzare contenuti secondo delle proprie caratteristiche.
E diciamo il pubblico agisce, diventa attore, come dire, si auto fa, però, fa.
Sì, è un discorso che cioè io faccio girare molto questo discorso attorno alla figura dell'editor, perché secondo me è una figura che viene ricoperta oggi anche nel mondo dell'arte degli artisti, cioè uno degli step che secondo me si è fatto nel mondo dell'arte, nell'ambito del diritto d'artista, nell'ambito dell'editoria d'arte, che trovo estremamente interessante, questo passaggio per cui l'artista sta diventando spesso editor di un libro. Quindi io conosco nel mio percorso diciamo di publisher, ho incontrato molti artisti che stanno lavorando appunto con questa logica, nella logica della selezione dei contenuti, dell'organizzazione dei contenuti, e trovo che sia una pratica molto interessante, quindi sia il discorso dell'articolare i contenuti non solo strettamente legati alla pratica artistica, ma anche in qualche modo di interagire con contenuti di altri, di volerli articolare all'interno di un progetto editoriale. E trovo che molti artisti stiano lavorando in questa direzione, è interessante. Archive Books, come grande edificio, cerca in qualche modo di relazionarsi con artisti che hanno questo tipo di taglio e di attenzione, quindi varie pubblicazioni che abbiamo fino ad oggi prodotto si muovono in questa direzione. Infatti anche molto concentrati, diciamo, su artisti che riescono a scrivere, a usare la scrittura e la contenuti, diciamo.
Ecco, tornando al catalogo di Artissima, voi pensate che il pubblico, te lo chiedo perché è una curiosità che ho, è pronto per diventare veramente, nel senso che se ne parla molto di come appunto del crowdsourcing e dal bottom up, ma è veramente così? Il pubblico sarà pronto a farsi il proprio libro o aspetterà sempre un po' qualcosa che gli arriva dall'alto? E, insomma, anche voi avete un po' sfidato, no? Un certo cliché.
No, io sono fondamentalmente convinta che il pubblico sia prontissimo a preparare il proprio catalogo.
E grazie. Allora, qualcuno c'è qualche. Non abbiamo finito il nostro tempo, perché in realtà possiamo appunto ancora aggiungere qualcosa. Ben volentieri, poi magari lasciare un po' di spazio al pubblico per un po' di domande.
E invece se noi abbiamo voglia di fare ancora due chiacchiere, possiamo ancora.
Sostanzialmente è una cosa molto interessante che sta succedendo grazie alle nuove tecnologie, sia in qualche modo la possibilità di evadere dalle limitazioni che sono sempre state proprio della editoria classica, ovvero le problematiche della distribuzione. Lasci con questo. Sì, un grande problema, diciamo, degli editori grandi, piccoli, è sempre stato quello di trovare questi canali, e trovo che nuove tecnologie aiuteranno molto a rendere la funzione i vari progetti che siamo cartacei, che siano digitali, nuove possibilità.
Grazie Chiara. Va bene, allora. Sappiamo, cioè, c'è qualche intervento, qualche domanda dal pubblico, qualcuno vuole chiedere. Purtroppo non abbiamo una.
Bene così.
Sì, e chiudiamo.